Un saluto agli amici di Radio Missione Francescana Medicina e un saluto sicuramente va al mio grande amico e conduttore copilota, Giorgio Dini. Giorgio, sei
Dimmi.
contento oggi che abbiamo un personaggio, un nostro grande amico? Che dici?
Sì, il dottor Diurni. No,
Vabbè.
sono contento perché parlerà di un tema molto attuale, oltre che importante, e sicuramente contribuirà a dare delle risposte precise, data la sua chiarezza e
Ok, adesso io
competenza.
lo presento adesso da come con tutti i crismi. E ho scritto questo, caro Mario Diurni. Una settimana fa, cioè il 2 aprile, si è celebrata la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. E oggi abbiamo deciso, io e Giorgio, di parlare di questa patologia e abbiamo invitato chi? Il dottor Mario Diurni, che ha dedicato gli anni della sua pensione, scusa, lo devo dire che sei in pensione, a seguire questi pazienti. Il tema di oggi è questo: comportamenti, problema nell'autismo. Chi è il dottor Mario Diurni? È un grande amico nostro, chirurgo, libero professionista, è ex, chiamiamolo così, ex referente DAMA. Perché è difficile spiegare cos'è DAMA, assistenza medica avanzata per persone disabili nell'ospedale di Circolo di Varese. Scusa se sono stato lungo, ma è difficile, bisogna spiegarlo bene. Poi ci spiegherai anche bene questo DAMA. E quindi noi iniziamo subito con delle domande, caro Diurni, e lascio la parola subito a Giorgio. Vai, Giorgio.
Mario, io volevo farti una domanda per me molto importante, molto anche complessa, però è una domanda che ti faccio per capire. Innanzitutto, io vorrei immaginare, chiarirmi, anche perché penso che gran parte delle persone non lo vedono, chi è il paziente autistico? Come posso configurarlo? Cosa fa? Come si comporta? Come faccio a sapere se una persona adulta è autistica? Cosa si intende quindi per autismo? E ci sono anche delle forme diverse di gravità dell'autismo?
Grazie di avermi invitato ancora una volta, vi sono grato perché, tra l'altro, appunto, come ha detto Luigi Rusconi, parliamo di un argomento molto importante che appena si è celebrata, no, il 2 di aprile, per evitare che queste celebrazioni restino poi lettera morta. E questa è una cosa di cui si lamentano un po' tutti, soprattutto i genitori di bambini o di adulti autistici. Il 2 aprile tante cerimonie, così, e poi tutto ritorna come prima. Però permettetemi, prima di iniziare la trasmissione, di dedicarla di fare delle dediche. La vorrei dedicare prima di tutto al dottor Lucio Moderato, che era uno psicologo e psicoterapeuta, direttore del servizio disabili presso l'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, deceduto, morto recentemente per Covid. Un mio amico, uno che mi ha introdotto e mi ha tenuto per mano quando, come direttore medico della Sacra Famiglia Cocchio Trevisaco, ho iniziato a seguire più direttamente gli autistici. Quindi prima di tutto vorrei dedicarla a lui, una persona di un grandissimo valore sia in campo nazionale che in campo internazionale. Un'altra dedica la vorrei fare ai genitori di adulti autistici, in particolare a due persone che conosco, il signor Gianfranco Vitale di Torino e la signora Antonella Foglia di Ancona, ringraziandoli di tutto il loro impegno e di tutta la loro sofferenza nella vita, ma non hanno mai ceduto e continuano a lottare per la qualità della vita dei loro figli. La terza dedica la vorrei fare alla collega Laura Formenti, che è un medico che lavora in Istituto Sacra Famiglia, con la quale ho iniziato a occuparmi, a studiare l'autismo e a scrivere. Abbiamo scritto anche qualcosa insieme. Vengo immediatamente a quello che ha detto Giorgio. Allora, diamo una definizione di autismo, che è meglio conosciuto come ASD, no? Che sono i disturbi dello spettro autistico. È meglio chiamarlo, preferibile chiamarlo spettro autistico, perché innanzitutto voi avete usato i termini di patologia e paziente, ma per esempio Lucio Moderato diceva che l'autismo non è una patologia, e io sono d'accordo con lui, ma è una condizione con delle caratteristiche anomalie del comportamento, della comunicazione e della interazione sociale. Ecco, detto questo, abbiamo detto un po' che cos'è. Si preferisce chiamarlo spettro perché varia, ha numerose possibili combinazioni ed evoluzione nel corso della vita. Va detto che è una condizione, da ora in poi, se voi siete d'accordo, chiamiamola così, una condizione che purtroppo dura tutta la vita. Comincia dall'infanzia e anche dall'infanzia le diagnosi devono essere precoci, poi torneremo su questo argomento, ma di bambini vorrei trattare poco perché non mi sono occupato di bambini. Però comincia, entro i 2 anni bisogna fare una diagnosi precoce per iniziare subito i trattamenti. Quindi comincia dall'infanzia, purtroppo dura tutta la vita. E si presenta in varie forme, perché vi può essere disabilità intellettiva, e io di questo mi sono occupato, di questo vorrei parlare oggi, cioè dello spettro autistico con disabilità intellettiva, quello che viene chiamato ritardo mentale. Oppure, invece, non i pazienti, le persone affette da autismo hanno un'intelligenza normale o superiore alla media. Quindi
Giusto.
questa è la definizione, chiamiamola così, una condizione con caratteristiche anomalie del comportamento.
Giusto, Mario, tu parli di spettro, lo spettro dell'autismo, ma non è una parola pesante. Essendo un disturbo dello sviluppo neurologico, parlare di spettro non è una cosa che lascia un pochino così perplessi. Prima
No,
cosa.
Giorgio,
Aspetta,
no.
seconda cosa volevo dirti. Hai definito questa persona non malata. Io volevo dire, la persona autistica è un paziente autistico o un soggetto malato,
Non è, io
considerato tutti i suoi
la,
disturbi?
la, 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 per quello che vi ho detto prima, la definirei come una persona con disturbi del neurosviluppo che configurano disturbi dello spettro autistico. Giorgio, ma la parola spettro va intesa in senso della fisica, cioè
Intesa.
uno
Sì.
spettro, cioè come lo spettro, no, fisico, quindi ampio, che va dal ritardo mentale, quindi dalla disabilità intellettiva, fino ad intelligenze superiori alla norma. Ecco perché si chiama spettro. E presenta delle caratteristiche che possono essere molto diverse nei comportamenti, nella comunicazione, nella interazione sociale, per esempio comportamenti ripetitivi, interessi ristretti e dei disturbi possibili nella comunicazione e nell'evoluzione. Questo è il grave e di questo io vorrei trattare, cioè le persone con disturbi dello spettro autistico che hanno difficoltà di comunicazione.
Mario, voglio tornare indietro un attimo perché quando noi dici sempre, noi parliamo di autismo e tutti pensiamo ai bambini, giusto? Chissà perché ce l'abbiamo in testa, noi pensiamo ai bambini. E io ho scritto questa domanda, poi mi dici se, quindi dottore, le persone che hanno già ricevuto una diagnosi nell'infanzia e nell'adolescenza continueranno a presentare i sintomi di autismo anche nell'età adulta? Non si guarisce quindi diventando più grandi? Ma l'autismo può venire scoperto e riconosciuto da grandi in età adulta?
Allora, teoricamente sì, parto dalla fine della tua domanda. Teoricamente potrebbe essere riconosciuto anche in età adulta, però vuol dire che qualcosa non ha funzionato all'inizio, perché come ho detto prima, la diagnosi deve essere quanto più precoce possibile per iniziare immediatamente i trattamenti, che sono trattamenti, non smetterò mai di dirlo, devono essere trattamenti psicoeducativi e ricorrere soltanto raramente ai trattamenti farmacologici. Quindi sì, può accadere che la diagnosi venga fatta anche in età adulta, però sarebbe preferibile che la diagnosi venisse fatta entro i primi 2 anni di vita.
Mario, ci fermiamo un attimo e ci sentiamo la prima canzone che hai scelto e poi ritorniamo su questo tema che veramente è un tema importante ma è anche difficile. Intervistando io e Giorgio il dottor Mario Diurni. Due parole soltanto: chirurgo libero professionista, ex referente d'AMA, e stiamo parlando di un tema importantissimo, che è una condizione, come dice lui, su dell'autismo. Giorgio, se hai una domanda puoi partire tu.
Ma io volevo arrivare a questo comportamento problema dell'autismo, questo autismo e i comportamenti aggressivi, queste crisi violente dovute a disabilità mentale. Volevo chiederti quali sono le cause, come si trattano, come affrontarle, e gli stessi operatori sanitari, educatori, insegnanti sono nella condizione di aiutare il paziente e risolvere questo problema così difficile? Anche perché prima bisogna valutarlo, interpretarlo e poi partire.
Allora, noi in italiano li chiamiamo comportamenti problema. Gli anglosassoni li chiamano challenging behaviors, cioè sono behaviors, comportamenti challenging, una sfida. Sono, per esempio, l'aggressività etero o auto, no? L'autolesionismo o l'eterolesionismo, l'aggressività rivolta verso l'esterno, la distruttività e appunto l'autolesionismo, che hanno un enorme impatto sugli adulti con autismo e i loro caregivers. Come caregivers intendiamo i genitori e tutti coloro che hanno a che fare con gli adulti con autismo. Vi sono delle comunicazioni disperate da parte anche di operatori sanitari o di caregivers che cercano aiuto per un figlio, un fratello, una figlia, adulti, il cui comportamento è inquietante, pericoloso, addirittura a volte pericoloso per la vita. Soprattutto pericoloso per se stessi, non tanto per gli altri. Quindi capite bene che stiamo parlando di fenomeni di una certa gravità. Per quello che vengono chiamati comportamento problema o challenging behaviors.
Da sentire, questi comportamenti problema e alleanze psicoeducatrici sono delle strategie molto importanti, tanti che sono considerate, come tu hai detto, delle sfide educative. Perché sfide educative? Io ho cercato qualcosa, ho letto, e viene detto che queste sfide interessano questo soggetto per liberarlo dalle gabbie educative del comportamento problema. Perché è una sfida? Perché sono gabbie? Perché queste gabbie educative sono un grosso problema? Cosa vuol dire sfida e gabbie educative?
Allora, permettetemi di dire una cosa. Quando abbiamo deciso con voi di fare questa trasmissione, preciso che io non sono un esperto, però sono quasi 10 anni che mi occupo di autismo, prima come referente del servizio DAMA e poi nella Sacra Famiglia, e poi ho continuato a studiare adesso come referente per le infezioni della cooperativa Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio. Questo problema è particolarmente sentito oggi, in questo periodo lungo di lockdown che abbiamo avuto, di queste restrizioni della socializzazione, proprio nel corso dell'epidemia, perché avevano dei familiari che avevano preso il Covid o erano diventati positivi. Tanti ragazzi autistici non hanno potuto frequentare i centri diurni, non hanno potuto, oppure nelle residenze sanitarie sono stati isolati. E questo ha comportato tutta una serie di problemi, soprattutto per i genitori ai quali va tutta la mia simpatia, empatia, non so come dire, che hanno dovuto tenere a casa questi ragazzi, che hanno manifestato tutto il loro disagio perché non potevano fare più le cose che erano abituati a fare, quindi andare la mattina al CDD, al centro diurno, oppure svolgere le attività nelle residenze sanitarie che svolgevano tutti i giorni. Quindi è un problema particolarmente sentito. Va detto anche che secondo gli ultimi dati americani degli USA, un bambino su 50 è affetto da disturbi dello spettro autistico. In Italia siamo, sono le stime di prevalenza, in Italia siamo su da 1 a 100, quindi capite benissimo che è un problema enorme, sta diventando un problema enorme. In più il 59% dei bambini presenta questi comportamenti problema e il 44% degli adulti, cioè perché il disturbo, abbiamo detto, la condizione autismo dura tutta la vita. Perché le chiami Gabby e Giorgio? Allora, permettetemi di dire un'altra cosa. I bambini con autismo, quando diventano adulti, sfuggono un po' all'attenzione dei medici, dei ricercatori, perdono un po' la loro definizione diagnostica. Perché? Perché diventano grandi e grossi, hanno le tempeste ormonali, cioè in qualche maniera i bambini oggi sono seguiti, si fanno le diagnosi precoci grazie all'attenzione dei genitori che notano immediatamente che qualcosa non funziona, ma quando compiono i 18 anni questi bambini sfuggono un po' all'attenzione perché cambiano anche tutti quelli che sono gli attori dei processi di cura, perché mentre prima se ne occupavano i neuropsichiatri infantili, dopo se ne devono occupare gli psichiatri. Cambiano anche i contenitori sociali, no? Perché magari non vanno più a scuola, mentre prima andavano a scuola, adesso diventate adulti, non vanno più a scuola, sono costretti o stare a casa oppure frequentare i CDD. Quindi capite bene che problemi si possono creare con questi ragazzoni che hanno anche le tempeste ormonali, perché alla loro età, in età pubere. Quindi Giorgio, la gabbia, io non le chiamerei gabbie, perché questi comportamenti problemi, che come problema, che abbiamo detto possono essere anche di una certa gravità, vanno interpretati nel loro significato. Questa è la sfida. Ecco perché si chiamano gli anglosassoni lo chiamano challenging behaviors. È una sfida, perché bisogna saperli interpretare, quel comportamento problema che deriva anche da una mancata comunicazione sta a significare qualcosa, un bisogno, quindi è questo il difficile, è per questo che diventa gabbia, quando non si riesce ad interpretare il perché di quel comportamento problema.
Ma sicuramente, caro Mario, c'è un disagio. Se tu non hai un disagio, non hai un problema. Tu devi capire quindi il disagio di questa persona. Sei d'accordo con me? Devi certo. Fare un'analisi. Devi vedere bene questo paziente,
questa persona affetta da autismo.
Che ha questa condizione.
Chiamiamolo persona affetta da autismo.
Da autismo. Cosa devi fare tu come medico? E cosa devi fare tu come genitore? Cosa devi fare tu come persona che sei attorno?
Allora, diciamo anche questo, che i comportamenti problema hanno varie cause. Innanzitutto delle cause biologiche, per esempio alti livelli di eccitazione o d'ansia, le cosiddette comorbidità, per esempio comorbidità mediche, gastroenterologiche, per esempio la stipsi, il reflusso gastroesofageo, altre cause metaboliche, disturbi della tiroide, oppure altre comorbidità neurologiche, l'epilessia. Quindi vi possono essere delle cause biologiche che determinano il comportamento problema. Per esempio i ragazzi autistici, gli adulti autistici che soffrono di stipsi possono avere delle grosse anomalie nel comportamento. Oppure, per esempio, delle cause sensoriali e ambientali, rumori troppo forti, luci troppo intense, sono qui, quindi queste sono cause biologiche. Vi possono essere delle cause sociali, per esempio un desiderio di attenzione, attenzione positiva o negativa, l'attenzione può essere positiva o negativa, io posso comportarmi in una certa maniera perché voglio un'attenzione, voglio che mi si noti, oppure mi comporto in una certa maniera perché voglio che mi si lasci in pace, piuttosto che essere costretto a fare una cosa che non voglio fare. Quindi questa è una causa, un'altra causa biologica, per esempio, è il dolore. Se una persona affetta da autismo non sa comunicare che in quel momento ha dolore, un mal di denti, un mal di testa, così, il tutto può sfociare in un comportamento problema.
Mario, ci fermiamo per la seconda canzone e poi riprendiamo, perché veramente è un tema, io più vado avanti e più vedo che è difficile un po' tutto, e lo stai rendendo veramente semplice e ti ringrazio. Quindi sentiamo la seconda canzone.
His face in a frying pan, combed his hair with a wagon wheel, and died with a toothpick in his heel. Get out the way, old man Tucker, you're too late to get your supper. Get out the way, old man Tucker, you're too late to get your supper.
Dottor Mario Diurni, vi ricordo, chirurgo libero professionista, ex referente DAMA, e stiamo parlando dei comportamenti di questa condizione dell'autismo. Vai Giorgio.
Mario, io volevo parlare un pochino del saper interpretare, della mancata comunicazione. E a questo proposito io volevo parlare di una parola, lo scopo. Lo scopo di un comportamento, qual è? Cioè il paziente malato, il paziente autistico, si comporta con le sue manifestazioni eccessive per avere una risposta? Cioè lo scopo del suo comportamento a cosa è collegato? È collegato a una risposta che lui vuole. E voi, educatori, spesso leggo che vi sentite anche a disagio per rispondere a quello scopo, a quei perché. Perché è una terminologia importante e difficile da parlarne. Non certo. So se ho reso l'idea, ma la parola
ho capito perfettamente, Giorgio.
Mi ha interessato.
Ho capito perfettamente. Allora, ti dico questo, che i comportamenti problema e i diversi sistemi di assessment, chiamiamoli assessment, è una parola che viene usata da tutti, che significa valutazione, quindi comportamenti problema e la valutazione di questi comportamenti hanno ricevuto dagli anni 2000 in poi un notevole interesse nella letteratura scientifica e sono state elaborate numerose linee guida per cercare di comprendere e trattare questi comportamenti. Quindi comprendere e trattare. Il tutto si basa sulla cosiddetta analisi funzionale, per cercare di ridurre la frequenza e la gravità del comportamento. L'analisi funzionale è una serie di procedure che ha come obiettivo quella di fornire dei dati per rispondere alle domande fondamentali, anche quelle che hai fatto tu, Giorgio. Perché esiste questo comportamento problema? Che obiettivo ha questo comportamento? Che bisogno alimenta? Come soddisfare il medesimo bisogno in una maniera funzionale? Oppure che tipo di relazione esiste tra il comportamento problema e il contesto in cui questo comportamento si manifesta? Anche questo è molto importante, perché questi comportamenti non sempre si manifestano in svariati posti, ma soltanto magari in un posto, a scuola, per cercare di capire qual è il contesto che alimenta questo comportamento. Come vedete, sono delle domande molto importanti, sono le domande fondamentali. E ogni condotta però di queste persone affette da autismo che manifestano questi comportamenti ha in genere l'intento di nascondere un messaggio che va decifrato, cioè è un messaggio che va decifrato, e questo avviene con l'analisi funzionale, che è una serie di procedure, sono delle procedure, una raccolta per esempio degli anamnesi, importantissimi sono i genitori che ti riferiscono quante volte si verifica questo comportamento a casa o si verifica fuori perché magari vi sono dei rumori particolari o perché legati anche all'alimentazione, cioè ce ne possono essere tantissime di cause per questo comportamento. L'analisi funzionale, il cosiddetto assessment, serve a decifrare questo comportamento che deriva, non dimentichiamolo mai, da una mancata o mancante comunicazione, cioè la persona con autismo non sa riferire bene il perché mette in atto questo comportamento, ma sicuramente una causa c'è, anche nei comportamenti più bizzarri, anche nei comportamenti più pericolosi. E perché sta sempre ad indicare un bisogno. Noi dobbiamo cercare di capire questo bisogno e cercare di soddisfarlo in una maniera funzionale. Per esempio, faccio un esempio, un adulto che può colpire il muro con la testa, sbattere la testa contro il muro. Allora dobbiamo cercare di capire perché questa persona sbatte la testa contro il muro, perché ha mal di testa, perché vuole attrarre l'attenzione, perché vuole sfuggire a un compito che gli ha assegnato, che non gli vuole fare. cioè quello che consiste, quella è l'analisi funzionale, e dobbiamo cercare di, attraverso dei trattamenti psicoeducativi, a far sì che non sbatta più la testa contro il muro, ma se ha anche un mal di testa, una cosa, quel mal di testa si possa incanalare verso un altro comportamento. E qui sta la forza degli educatori e a volte, purtroppo, dico anche dei medici, degli psichiatri, che qualche volta devono ricorrere alla terapia farmacologica.
Comunque, caro dottor Diurni, voglio un attimino andare un po' più sul così. Più bello, ecco. Io ho visto da poco una fiction, The Good Doctor, non so se tu l'hai visto, è un ragazzo autistico che è talmente intelligente che diventa un medico eccellente, tanto da diventare un grande chirurgo come il nostro Mario Diurni. È vero che queste persone, chiamiamole autistiche, hanno ottenuto valutazioni superiori ai coetanei senza problemi e hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutti i campi, ma questo problema fa in modo che gli autistici vengano emarginati?
Allora, anche nella storia, no, si dice che Mozart fosse autistico, anche degli altri personaggi famosi della storia fossero autistici, però non facciamoci quello così un po' abbagliare da quelle che sono le fiction televisive. È vero, esistono degli autistici che hanno una intelligenza superiore alla norma, però vi assicuro che soffrono lo stesso, e noi abbiamo il compito di integrarli completamente, assolutamente nella società. Perché così sono come noi, non hanno differenze, come non hanno differenze rispetto a noi, noi la chiamiamo come diversità, no? E noi siamo i tipici, i neurotipici, e loro sono i neurodiversi. Sono due parole che vengono usate oggi per indicare la condizione autismo, la neurodiversità. E noi siamo i neurotipici, ma a volte mi viene da pensare che sia tutto il contrario. Però Luigi, io quelli sono i cosiddetti Asperger, vengono chiamati gli Asperger per il medico psicoterapeuta austriaco che per prima individuò queste persone che hanno un'intelligenza superiore alla norma. Io però oggi ho voluto trattare quelli invece che hanno la disabilità intellettiva, il cosiddetto, una volta si diceva, il ritardo mentale. A me piace di più chiamarlo con disabilità intellettiva, perché sono quelli la vera sfida, perché mentre gli altri ti raccontano il loro disagio, perché sono a disagio e loro lo capiscono di essere a disagio, gli altri non ti sanno raccontare il loro disagio, che poi si manifesta attraverso i comportamenti problema.
Mario, io volevo chiarirmi una cosa. Tu hai parlato di aggressività, tu hai parlato di sbattere la testa nel muro. Questo sbattere la testa nel muro può essere una domanda, può essere un frutto del loro comportamento, una richiesta di aiuto. Io sbatto la testa perché voglio qualcosa, voglio che i miei capiscano e mi aiutino. Cioè, io l'ho letta.
Sì, Giorgio.
Proprio
sì, Giorgio.
Come lo scopo, come richiesta di bisogno.
È come dici aiuto. Tu, Giorgio. Se li vediamo sotto questa luce, i comportamenti problema, che sono dei veicoli disfunzionali, perché non sono funzionali, no? Capite bene, perché se sbatto la testa contro il muro non è un comportamento disfunzionale, però sono un veicolo di bisogni e problemi reali. sta agli educatori, ai medici, bravo, agli psicologi, agli psichiatri, cercare di capire che cosa c'è, ma è un bisogno, è un problema reale.
E
a questo serve l'analisi funzionale, per cercare di capire perché si presenta, quando si presenta, in che contesto si presenta, cosa sta a significare un bisogno, perché ho mal di denti, perché ho il mal di testa, o perché voglio richiamare l'attenzione su di me, o perché voglio che l'attenzione invece si sposti su di me, perché non voglio fare una cosa che sono costretto a fare, perché anche questo accade. Io ho visto anche questo, alcune persone autistiche costrette a fare delle cose che non vogliono fare, ma non ti sanno dire io questa cosa non la voglio fare, perché hanno una comunicazione mancante e allora mettono in atto un comportamento disfunzionale. Ma guardiamoli sempre alla luce di un bisogno che noi dobbiamo assolutamente cercare di soddisfare.
Giorgio, abbiamo finito.
Finito.
Ci vuoi salutare tu, dottor Mario Diurni? Ci vuoi dire qualcosa in più? Perché c'era anche il problema della società.
Io volevo dirti una cosa, il ruolo della famiglia, il ruolo dell'amore. Quanto è importante che capisca, il paziente capisca. L'ultima parola è questa. La famiglia ha paura del futuro?
Paura direi di no, però si interroga su quello che viene chiamato il dopo di noi. Cioè, dopo di noi che sarà del mio ragazzo, del mio uomo? Chi si prenderà cura di lui? Dove finirà? E noi devo dire che noi in Italia siamo ancora indietro rispetto a questo problema, che invece negli altri stati, soprattutto in Canada e alcuni altri stati europei, è stato risolto. Io direi, se voi siete d'accordo, che siccome è un argomento così importante, quando voi vorrete magari lo riprendiamo in maniera un po' più approfondita, focalizzandoci su alcuni aspetti particolari.
Perfetto, ti dobbiamo salutare carissimo e ti ringraziamo, caro Mario.
Ringrazio io con voi tutti.
Giorgio, salutiamolo.
Sì, grazie Mario, poi lo riprendiamo, perché parleremo anche del bambino.
Io ringrazio come al solito Vladimir e ringrazio voi due per la vostra opera. Vabbè, non vi faccio troppi complimenti oggi.
Esatto,
non farti troppi.
Basta così. Ciao Mario.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, alla prossima.
Ciao.